Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Ascoltando l'invito rassicurante di Gesù, non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Il nostro cuore viene aperto da una speranza che illumina e anima l'esistenza concreta. Abbiamo la certezza che il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. La porta del futuro è stata spalancata, ripetendo le parole espresse dal Santo Padre nel corso dell'Angelus di domenica scorsa. Il tempo, questa dimensione nella quale si concepisce e si misura il trascorrere degli eventi. Con il Vangelo, in riferimento alle parole del Pontefice, abbiamo i mezzi per mutarlo, questo nostro tempo, dargli un senso attraverso una vita ricca, intensa, migliore, uno scorrere scandito dalla logica dell'amore, dalla logica di Dio. Allora, attraverso le parole del Pontefice che vi ho letto in apertura, parole espresse all'Angelus di domenica scorsa, domenica 8 agosto, costruiremo, come di consueto, il nostro odierno Zibaldone. Ben trovati all'ascolto. L'irresistibile fascino del tempo è il libro di Antonino Zichichi, che nasce dall'esigenza di portare al grande pubblico il significato del tempo. Nella sua concezione mistica, il tempo ha prodotto il più preciso calendario di tutte le epoche e civiltà. Nella sua struttura scientifica, il tempo ci ha portato agli orologi atomici, ai circuiti elettronici in grado di misurare il millesimo di miliardesimo di secondo. In questo capitolo, che ascolteremo a breve, lo scienziato Zichichi si misura, è proprio il caso di dirlo, con la visione mistica del tempo. La voce è di Rosario Tronnolone.
Toccò al grande Lorenz il privilegio di scoprire che se lo spazio è reale, il tempo deve essere immaginario e viceversa. Nessuno avrebbe mai pensato che quella quantità che misuriamo con l'orologio e quell'altra che misuriamo col metro potessero avere proprietà tanto diverse. Diverse al punto che non possono essere entrambe reali. Eppure sono totalmente correlate. Qualsiasi realtà fisica ha le sue radici nello spazio-tempo. Noi stessi siamo fatti di questa miscela in cui siamo immersi. Se diciamo che siamo a casa, informazione di natura spaziale, dobbiamo specificare l'ora, il giorno e l'anno, un'informazione temporale. La scoperta di Lorenz ha conseguenze affascinanti. Sta nella natura complessa. In matematica si chiama complessa una quantità che è fatta ad una parte reale ed una parte immaginaria. Nella natura complessa, dicevamo, della miscela spazio-tempo, la radice del perché massa ed energia possono trasformarsi l'una nell'altra. La luce nasce quando una sparuta quantità di massa si trasforma in energia. Questa trasformazione sarebbe impossibile se entrambe le quantità in cui siamo immersi e di cui siamo fatti, lo spazio e il tempo, fossero entrambe reali. Dionigi il Piccolo non poteva essere a conoscenza di queste cose, essendo vissuto 1000 anni prima che Galilei nascesse. E lui, del tempo, sentì la natura mistica. che è estranea alla scienza. Infatti la scienza studia la realtà della sfera immanentistica, non quella della sfera trascendentale. Il risultato affascinante della ricerca scientifica è l'avere scoperto che lo studio dell'immanente porta a scoprire l'esistenza di una logica rigorosa. Chi è l'autore di questa logica? La cultura atea risponde: nessuno. Questo non è un atto di ragione, bensì di fede nel nulla. Rispondere che l'autore della logica del creato è Dio corrisponde a un atto di fede che è però corroborato dall'esistenza di una logica nella componente immanentistica della nostra esistenza. Dionigi il Piccolo non poteva sapere che lo studio del tempo nella realtà di tutti i giorni avrebbe portato alla scoperta delle proprietà rigorose che possiede questa quantità fisica che misuriamo con l'orologio. Proprietà che fanno parte di una logica rigorosa del creato e che portano quindi a porre un quesito legittimo sull'esistenza di un creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Dionigi, del creatore, sentì l'esistenza per atto di fede. Dionigi, del tempo, non poteva conoscere le proprietà rigorose scoperte grazie alla nascita della scienza, e cioè della logica rigorosa del creato. Non pensi, lettore, che la natura complessa della miscela tra spazio e tempo voglia dire dimensione mistica del tempo. No. Il concetto di dimensione in fisica è diverso da ciò che nella vita di tutti i giorni intendiamo con la stessa parola. In fisica, ad esempio, lo spazio euclideo è l'unica quantità che abbia tre dimensioni identiche, e cioè tutte di tipo lunghezza. Se diciamo questa stanza è larga 3 metri, alta 2,5 e lunga 5 metri, in realtà ci riferiamo a tre dimensioni fisiche identiche, tutte di lunghezza. Noi abbiamo diversi risultati scientifici che, per essere capiti, avrebbero bisogno dell'ipotesi che debbano esistere altre 7 dimensioni di lunghezza. Dionigi il Piccolo, del tempo, sentì la dimensione mistica non perché riuscì a misurarla, altrimenti mistica non potrebbe più essere. E infatti la dimensione fisica del tempo è tale che questa quantità risulta intimamente legata allo spazio, con proprietà complesse per la loro miscela impossibile da scomporre. Dionigi il Piccolo queste cose è come se le avesse intuite tutte, e andando oltre sentì la dimensione mistica del tempo. Cosa vuol dire? Che nonostante l'enorme quantità di cose capite nello studio del tempo, nessuna di esse può portarci alla conclusione che non può esistere del tempo una dimensione mistica, legata cioè ai misteri della fede.
Un inserto tratto da L'irresistibile fascino del tempo di Antonino Zichichi, letto per noi da Rosario Tronnolone. Stiamo divagando sul concetto di tempo espresso dal pontefice nel corso dell'Angelus di domenica scorsa. Il nostro cuore viene aperto ad una speranza che illumina e anima l'esistenza concreta, diceva il pontefice. Abbiamo la certezza che il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente. Gli è stata donata una visione nuova.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole. Soltanto un regime diverso della nostra esistenza, un tempo nuovo, un tempo basato su reali significati e solidi principi, ma anche le pause di questi nostri momenti, di questo nostro tempo, sono necessarie e servono a ritrovarsi, sono delle oasi in queste esistenze caotiche, sempre più necessarie per trovare la propria centralità, ma anche per fare qualcos'altro molto importante. Questo è il tema della nostra prossima segnalazione libraria.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
In forma di una conversazione amichevole, il libro che vi sto per presentare, Trovare il tempo, di Jacques Gauthier. Un invito a fare l'esperienza della preghiera cristiana, tentando di salvarla, di metterla in salvo dal frastuono delle mille attività della vita moderna. Occorre trovare ogni giorno il tempo per pregare, e questa pubblicazione ci mostra quali momenti possono essere più idonei, più giusti. È uno strumento, dunque, questo libro, per trovare i mezzi necessari per progredire in questo percorso che ha il fine di ricongiungerci a Dio. Vi leggo un inserto dal capitolo Pregando non provo piacere. Non hai voglia di pregare. Sei addirittura disgustato dalla preghiera, deluso. Ne hai abbastanza di non provare nulla, di sentirti arido, di provare anche tristezza. Ebbene, per te comincia la vera preghiera, quella che non sai fare, quella che ti annoia, quella che dimentichi. Non credi nemmeno di pregare mentre preghi in quel modo, eppure stai pregando davvero. Un consiglio: puoi chiedere aiuto a Maria. La Santa Vergine ha vissuto la grande avventura della fede senza comprendere ogni cosa. Nella vita quotidiana e reale di Nazareth, meditando le sacre scritture dentro di lei, ha creduto oltre ogni piacere e sentimento fino alla croce. Elisabetta, colma di spirito, aveva giustamente profetizzato: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Gli atti di fede, speranza e amore che compi mentre preghi hanno un sapore particolare che i sensi faticano a percepire. Questi atti ti fanno provare una frequentazione sempre più intima con colui che il tuo cuore cerca. C'è un certo piacere nel cercare Dio, nel pregarlo nel momento presente, nel coltivare la relazione con Lui. Questo Dio si è fatto conoscere nel volto di Cristo. Fissa gli occhi di Gesù mentre leggi i Vangeli. Ascolta la sua parola per iniziare a dialogare con lui. Anche se non assapori la sua parola e non hai voglia di pregare, il tuo corpo testimoni della buona volontà che ti spinge a perseverare nella preghiera. Un giorno o l'altro, Dio ti farà gustare il suo amore. Persevera in questo modo per il tempo necessario. Dopo la notte, giunge sempre l'alba. un inserto tratto dal libro Trovare il tempo di Jacques Gauthier per le edizioni Messaggero Padova. Ed ora una breve pausa musicale, ci ritroviamo a breve, una delle più belle esecuzioni di Summertime con la Fitzgerald e Louis Armstrong.
Till that morning, there's nothing can harm you. Yeah, sweet daddy and mommy, standing by.
Don't you say, oh,
so hush, little baby.
Pagine, Foglie e Parole, il magazine culturale della Radio Vaticana. Stiamo divagando sul tempo, il tempo scandito dal Vangelo, che non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti, che cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Queste le parole che ci hanno accompagnato sino ad ora, sono parole tratte dall'omelia del Santo Padre di domenica scorsa, dell'8 agosto scorso. Ed ora, per chi avesse tempo in questo tempo estivo e volesse ritrovarsi in una grande avventura tra natura e spiritualità, un suggerimento a firma di Davide Scataglini, che chiude il nostro programma di oggi.
Tra i quotidiani gesti della nostra vita vi è un segno segreto, un segno da riconsiderare. Stiamo parlando del segno della croce. Quello che si fa per abitudine, per vera fede, per costume. Dinanzi al cimitero, in presenza del sacro nell'esistenza e semplicemente in chiesa. Saranno circa in 2000, provenienti da numerose diocesi del nostro paese, i fedeli che con devozione prenderanno parte al pellegrinaggio nazionale a Lourdes, organizzato dall'Opera Romana Pellegrinaggi. Questo iter è previsto per il periodo che va dal 23 al 27 agosto prossimi. Il pellegrinaggio è l'umana occasione di raccoglimento, di dinamica personale, sia fisica che interiore. Ebbene, questo movimento sarà in questo anno volto alla riscoperta del segno della croce. Dicevamo prima, il santuario di Lourdes ha scelto questo come tema pastorale dell'anno 2010, l'anno che stiamo vivendo, tema inserito in un ciclo triennale volto alla preghiera con Bernadetta. I prossimi anni, il 2011 e il 2012, saranno quelli successivamente dedicati alla preghiera del Padre Nostro e del Rosario. Con un treno speciale, in nave o con i 5 aerei messi a disposizione, i devoti saranno condotti presso Lourdes, la cittadina ai piedi dei Pirenei, dove l'11 febbraio del 1858 la Vergine Maria apparve a Bernadette Soubirous. A presiedere l'evento, padre César Atuir, amministratore delegato dell'ORP. Si legge a proposito nel documento ufficiale diffuso dal santuario di Lourdes: alla grotta, ancor prima di conversare con Bernadette e di rivelare il proprio nome, la Madonna le ha insegnato a fare il segno di croce, a farlo bene, a farlo spesso. Da quel giorno, quanti osservavano Bernadette fare il segno di croce si rendevano conto di quanta importanza avesse per lei questo semplice gesto. Martedì 24 agosto i pellegrini italiani si incontreranno insieme per prendere parte ad una speciale conferenza introduttiva, ideata ad hoc in quanto momento di dialogo comune in merito alla fede e in compagnia di padre Atuir e dell'attore Roberto Ciufoli. La conclusione del pellegrinaggio, prevista per il 27 agosto prossimo, oltre agli intensi momenti di vita personale ed interiore, momenti comuni, prevede la Via Crucis, la fiaccolata, la processione eucaristica con relativa benedizione dei malati, la visita ai ricordi di Bernadette e la Santissima Messa presso la Grotta delle Apparizioni.
Grazie a Davide Scataglini, io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana e vi auguro ovviamente una buona giornata.